Iniziamo l'apertura della seduta. Il segretario generale fa l'appello. Prego, segretario.
Buonasera a tutti. Rudoni, sindaco, presente. Colombo, Roberto. Presente. Presente. Landini, presente. Gaiara, presente. Marzano, presente. Del Curto, presente. Bona, presente. Gaiera, presente. Falzone, presente. Ferrario, presente. Veglio Davide, assente giustificato. Canziani, Camillo, presente. Canziani Adriano, presente. Baraldo Gabriele, assente. Boscarini Tiziano, presente. Calloni Dario, presente. Griffanti Fulvio, presente. Duffi Alberto, assessore esterno, presente. Consiglieri presenti. 15 consiglieri presenti, 2 assenti. La seduta è valida.
Grazie. Prima di iniziare l'ordine del giorno, come avete visto, nelle premesse c'è la premiazione dei dipendenti che sono stati collocati a riposo l'anno scorso. E quindi direi di procedere con un ringraziamento particolare per anni che hanno svolto qui. Abbiamo Pala, Paolo, prego Paolo. Prima di darle la medaglia volevo leggere quello che abbiamo scritto come amministrazione. Con riconoscenza e gratitudine per aver effettivamente contribuito attraverso il proprio lavoro allo sviluppo e alla crescita della comunità di Castano Primo. Penso di interpretare il pensiero di tutta l'amministrazione nel ringraziarla e nel consegnarle questa medaglia. Non sbagliamo il nome, ecco qua, qui abbiamo il fotografo, se la vuol girare. Non è vero. Grazie Paolo, grazie di tutto. Grazie, grazie. Ecco, questa è la letterina. Poi abbiamo Vincenzo Cittadino. Buonasera. Oh, sento la corrente, non so, sono io. Anche per lei un ringraziamento da parte di tutta l'amministrazione. Lei era qui dal 90, se non vado errato, dal 90, quindi ha svolto un'ottima attività. Grazie di cuore. C'è però il fotografo, è là.
Sì, ma c'è anche le spalle.
C'è anche le spalle. No, le spalle l'ho vista. Questa è la medaglia, eh? Con il suo bigliettino. Prego. La terza che dovevamo premiare. E non c'è nessuno. La terza che dobbiamo premiare è Angela Branca, che è indisposta, è stata colpita dal virus, che era in servizio da noi dal 16 marzo 2002, quindi la consegneremo a giorni. È cessata 31/12 del 2012. Prego, grazie.
Prima diciamo quella dei cani, poi diciamo quella. Prima dico quella dei cani. Signor Sindaco.
Prego, consigliere Caloni.
Ho due interrogazioni che non ho potuto presentare, le leggo così si potrà dare risposta nel prossimo Consiglio Comunale. La prima è oggetto interrogazione dei consiglieri comunali Dario Calloni, Grifanti Fulvio del gruppo Uniti per Castano, da insieme al prossimo Consiglio Comunale in merito all'attività funebre del nostro Comune. In questi mesi sono apparsi sui giornali locali molti articoli riguardanti le attività funebri del nostro Comune e le modalità burocratiche necessarie allo svolgimento di tale imprenditorialità. È inutile negare che la lettura di essi hanno generato nella cittadinanza castanese confusione, se non addirittura sospetti, verso l'operato amministrativo. Riteniamo, al fine di una maggior conoscenza sulla normativa a riguardo, ma soprattutto per non venire meno all'obbligo della trasparenza amministrativa, che sovrintende anche detta attività, poniamo all'amministrazione i seguenti quesiti. Primo, gli organi comunali preposti al rilascio di tutte le autorizzazioni hanno verificato e verificano periodicamente i requisiti indispensabili al rilascio e al mantenimento dell'autorizzazione a svolgere attività funebre alle aziende operate nel nostro Comune? 2. Si sono verificati i requisiti previsti dal regolamento regionale numero 6 del 9/11/2004, all'articolo 31 e 32, comma 2, lettera A, B, C, D, E, nonché quanto previsto dalla delibera giunta regionale numero 7, 2278 del 2005 e dalla circolare numero 21 San, 21 Sanità, del 35/2005 in merito ai corsi di formazione per detti operatori? Per le operazioni di inumazione e tumulazione, esumazione ed estimulazione, il Comune, responsabile dell'area cimiteriale, effettua i controlli sul personale adibito a dette funzioni. 4. Le imprese che operano nel suddetto luogo hanno presentato il piano di sicurezza al fine di garantire la sicurezza di chi lavora e dei cittadini che visitano quel luogo ed inoltre hanno presentato il documento unico di regolarità contributiva. 5. I lavoratori addetti sono in regola con la visita annuale per la prevenzione di rischio biologico derivanti dalla suddetta attività. Ultimo, chi ha la responsabilità del controllo sull'ingresso deferito del cimitero e sulla regolare esecuzione della sepoltura? Si richiede risposta scritta dal prossimo Consiglio Comunale. L'altra riguarda questa interpellanza dei consiglieri, sempre eccetera eccetera, in merito al controllo relativo al rispetto dell'ordinanza deiezione animali in ambito urbano. L'ordinanza, c'è un'ordinanza del 2009 che, sulle deiezioni animali in ambito urbano. A seguito di numerose segnalazioni lamentele di cittadini castanesi, il consigliere del gruppo Uniti per Castro chiede alla signoria vostra se l'ordinanza in oggetto viene fatta rispettare sul territorio comunale e in special modo lunghi viali alberati, piste ciclopedonali del Carabinorese, relativi accessi via stazione eccetera, dove si notano numerosi escrementi dei nostri amici a quattro zampe. Il gruppo Uniti per Castro propongono che in queste zone vengano installati dei distributori di attrezzi, sacchetti e guanti atti a facilitare la raccolta di reazione da parte dei proprietari. Grazie.
Bene, per consegnarli, grazie. Primo argomento all'ordine del giorno è approvazione verbale della seduta consigliare del 20.
Ma visto che tutti lo fanno.
Sì. Del 20 dicembre 2012. Se ci sono osservazioni, ci sono nessuna osservazione, pongo in votazione il primo punto. Chi è favorevole? Unanimità. Se siete d'accordo, sposterei il quinto punto, che è la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190-2012, vi ricordate che abbiamo approvato il regolamento nell'altra seduta, al secondo punto, in quanto dovrebbe fungere il segretario dottoressa Cardini, poi dopo la liberiamo. Quindi se la dottoressa Cardini si accomoda qui oppure lascia il posto provvisoriamente.
Allora, per l'inversione va bene?
Votiamo allora l'inversione di questo punto, d'accordo? Unanimità. Non mi convenga, preferisco dottoressa Cardini, la mia destra a lei, insomma se dobbiamo scegliere tra... Prego, dottoressa. Grazie. Prego. Allora, voi sapete che è stata pubblicata la legge 190 che riguardava la disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegittimità della pubblica amministrazione. La legge era entrata in vigore il 28/11 del 2012. All'articolo 7 si prevede la nomina di un responsabile prevenzione corruzione da individuare di norma di solito nel segretario. Quindi la proposta di questa sera dovrebbe essere la nomina del nostro segretario quale responsabile della prevenzione a corruzione di quella legge 190/2012. Se siete d'accordo, se c'è qualche richiesta, siete tutti favorevoli? Possiamo farlo per votazione, per alzata di mano, no? La nomina per alzata di mano. Allora, chi è favorevole? Unanimità. Pongo poi in votazione la dichiarata immediatamente eseguibile, sensi dell'articolo 134 del decreto 267/2000. Favorevoli per l'immediata esecutività? Unanimità. Grazie, dottoressa. Buona serata. Grazie di nuovo. Prego, dottore. Secondo punto all'ordine del giorno, parziale estinzione mutuo, Monte dei Paschi di Siena, decorrenza gennaio 2013, presa d'atto. Ecco, come ho già illustrato nella commissione bilancio che era presieduta dal consigliere Calloni, no? Noi andiamo questa sera a proporre l'estinzione di una parte del mutuo che era stato contratto in 2009 per un ammontare di 500.000 euro, di cui 300 per le strade e 200 per la villa Rusconi. Questo mutuo era da rimborsare in 20 anni, a seguito del capitale reso di 57.728,03, il residuo debito alla data dell'1/1/2013 rimane di euro 380.909,69. Mutuo che è stato 300.000 per quanto riguarda, dicevo, la manutenzione delle strade, le vie diverse, eccetera, eccetera, per una spesa complessiva di 241.168,42. Per quanto riguarda invece la manutenzione della villa Rusconi, di cui abbiamo impegnato 200.000, no? Ad oggi sono stati pagati stati di avanzamento fino al secondo SAL per un importo complessivo di 104.352,47. Se siete d'accordo, pongo in votazione questa estinzione anticipata del mutuo contratto con la banca Monte dei Paschi di Siena per una somma complessiva di 68.791,71. Sono domande, chiarimenti, interventi? Tutto a posto? Mettiamo in votazione allora a questo punto all'ordine del giorno. Favorevoli? Unanimità? Immediatamente, non immediatamente, no, non c'è. Ok. Non è immediatamente eseguibile, dice la dottoressa Rivetto. È immediatamente eseguibile? Allora pongo immediatamente in votazione l'immediata esecutività del provvedimento. Unanimità. Grazie, dottoressa Rivetto, la ringraziamo del suggerimento. Terzo punto all'ordine del giorno, acquisizione gratuita di aerei di proprietà privata in via Ponte di Castro da accorpare al demanio stradale. Relatore, assessore Alberto Duffi. Prego, assessore.
Buonasera a tutti. Questa sera portiamo una richiesta che ci arriva da un proprietario, Mappale, il foglio 7, Mappale 614, che per regolarizzare la sua posizione sia catastale che fiscale chiede all'amministrazione di acquisire in forma gratuita il detto mappale per una superficie di circa 100 metri quadri, 103 metri quadri. Diciamo che questo è uno dei casi, ne abbiamo alcuni già sulla via Ponte Castro, ma altri sul territorio, che regolarizzano sostanzialmente una posizione, soprattutto catastale direi, che sono le aree fronte strada sostanzialmente, che magari già frazionate come in questo caso, che devono essere cedute al comune perché sostanzialmente sono già sedime stradale. Abbiamo fatto passare questo atto anche nelle commissioni capigruppo. Diciamo che è emersa sostanzialmente una richiesta per capire altre aree nella via Pontecastano se erano le stesse condizioni. Ce ne sono, in particolare ho fatto una ricognizione su alcuni mappali, in particolare sono il 101, 103, il 729, ci sono tutte queste porzioni che dovrebbero essere regolarizzate da parte dei proprietari. C'è anche un riferimento a tal proposito, sono tutte aree private, nel senso che in questo momento la richiesta è se erano già state cedute o meno, sono ancora tutte aree private. Diciamo che in questo ci aiuta l'articolo 31 della legge 448 del 98, dove al comma 21 dice che in sede di revisione catastale, quindi nell'ottica delle revisioni catastali, è data facoltà agli enti locali, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, che è proprio questo caso, ininterrottamente da oltre 20 anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari. Ecco, un'iniziativa che si potrebbe fare naturalmente sarebbe quella di estendere un po' a tutto il territorio una comunicazione per sentire i proprietari di queste aree la loro disponibilità per cercare di accorpare magari in un unico atto comunale più porzioni di questo terreno e farle acquisire alla proprietà comunale.
Grazie, assessore.
Naturalmente la cessione è gratuita, chiaramente.
Anche l'atto,
certo. Sì, anche l'atto sostanzialmente non ha peso perché lo fa direttamente il segretario senza che possa passare dal notaio.
Grazie, assessore. Interventi? Consigliere?
Effettivamente poi l'assessore mi ha preceduto e la richiesta era appunto di estendere su tutto il territorio. Vedo che, perché quando ha detto l'assessore abbiamo visto via Pontecastano, ho detto no, probabilmente il problema esiste su tutto il territorio, quindi mi fa piacere che è stato già preso in esame questo e ovviamente mi auguro che sia dato una rilevanza pubblica in modo tale che tutti i privati possano accedere a questo.
Grazie. Non ci sono altri interventi? Pongo in votazione. Ci sono interventi? No. Pongo in votazione il punto all'ordine del giorno. Chi è favorevole?
Unanimità.
Niente, non è.
No, non serve.
Quarto argomento all'ordine del giorno. Modifica al titolo primo, articoli 3, 4 e 5, Commissione edilizia, regolamento edilizio comunale e adozione. Relatore, Assessore Alberto Duffi. Prego, Assessore.
Prima di presentare questo punto vorrei presentare un emendamento perché è emerso nel corso delle riunioni delle commissioni l'opportunità di fare un'ulteriore modifica a questo provvedimento, per cui leggerei l'emendamento a fronte di questo. Poi
prego.
Passiamo alla votazione. Allora, emendamento, proposta di delibera al punto 4 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 7-2-2013, modifica il titolo primo, articolo 3, 4 e 5 della Commissione edilizia e regolamento edilizio comunale, adozione. Con la presente, rilevato che durante la Commissione consigliare regolamenti e statuti viabilità, vigilanza urbana, demanio e lavori pubblici tecnologici del 31-1-2013. Sono emerse delle congruenze fra quanto corretto al comma 3 dell'articolo 3 del vigente regolamento edilizio, cancellazione dei punti ABC, e il successivo comma 6 del medesimo articolo, presento il seguente emendamento riguardo alla proposta di delibera consigliare, punto numero 4 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 7-2-2013. All'articolo 3 del vigente regolamento edilizio va cancellato per intero il comma 6. Una piccola precisazione, nella commissione avevamo parlato di un punto del comma 6, rileggendo bene abbiamo deciso di cancellare totalmente il punto 6 perché fa riferimento comunque agli interventi della Commissione edilizia in ambito di procedimenti legati al permesso per costruire. Quindi il parere della Commissione edilizia, dice il punto 6, al fine di semplificare i procedimenti e di norma escluso nei seguenti casi, quindi fa già i casi in cui è escluso. Manutenzioni straordinarie di immobili residenziali che non incidono in modo rilevante nell'aspetto esteriore del fabbricato, voltura del permesso di costruire, diniego di permesso di costruire quando lo stesso sia autonomamente da ricollegarsi a difformità urbanistico-edilizie, rettifica di meri errori materiali riscontrati sugli elaborati tecnici già sottoposti all'attenzione della Commissione edilizia. Quindi abbiamo approfittato di quel intervento di aiuto che ci è stato dato nella Commissione per togliere questa ulteriore incongruenza che c'era nell'articolo.
Ecco, penso che deve essere messo in votazione, no? L'emendamento. Quindi se mettiamo in votazione la proposta di emendamento fatta... Ah, scusi.
No,
prego,
consigliere Boscari. Fatto prettamente tecnico al... Cioè, è possibile accettare l'emendamento presentato dall'assessore Duffi?
Risponde il segretario adesso che c'è un regolamento. Dice se è possibile giuridicamente presentare un emendamento. Prego.
No, l'emendamento era già stato comunque presentato e protocollato, quindi ha dato soltanto lettura. Cioè è arrivato nei termini. Allora...
Ah, fa un problema di assessore esterno e non di consigliere.
Ha presentato l'emendamento, lo ha presentato nel senso di lettura e quindi è come un qualsiasi altro punto all'ordine del giorno, perché la presentazione in termini giuridici è avvenuta al protocollo nei giorni precedenti. Quindi...
È presentato come assessore, consigliere? Come assessore, no, la domanda era come consigliere o assessore esterno. Va bene? Consigliere Grifanti, prego.
Noi vorremmo sapere quali sono le motivazioni che hanno portato a togliere i gettoni di presenza a dei commissari esterni, cioè esterni nel senso che non operano a Castano. Riteniamo comunque che non sia una cosa tanto corretta il fatto di togliere dei gettoni di presenza a persone, a tecnici che vengono...
Consigliere Grifanti, scusi, questo è nell'emendamento? No, chiedo perché...
Io
direi prima votiamo l'emendamento, se siete d'accordo, e poi dopo iniziamo la discussione. Quindi se non ci sono interventi sull'emendamento io lo pongo in votazione, questo volevo dire. Va bene? Allora, poniamo in votazione l'emendamento presentato dall'assessore Duffi. Favorevoli?
Unanimità?
Prego. Prego, consigliere Garfanti. Adesso discutiamo su tutto. Prego. Consigliere, se ha un attimo di pazienza, l'assessore vuole illustrare prima, no? E poi dopo iniziamo gli interventi. Prego, assessore.
No, prima vorrei illustrare le modifiche, poi
prego.
Discutiamo sul...
è già avanti, consigliere Grifanti, è già avanti. Prego.
Allora, portiamo in questo Consiglio una modifica al regolamento edilizio, in particolare agli articoli 3, 4... e 5 che riguardano sostanzialmente alcune attribuzioni che sono state date alla Commissione edilizia. Allora, voi sapete che la Commissione edilizia è facoltativa, l'abbiamo voluta e l'abbiamo istituita all'interno del nostro ufficio tecnico perché abbiamo ritenuto importante avere un supporto da parte di professionisti che sappiamo eletti dagli ordini in un periodo delicato che era per il nostro ufficio legato all'inserimento del nuovo PGT e quindi a nuove regole che erano intervenute nel frattempo, e quindi ritenevamo opportuno che anche questo organo aiutasse e supportasse il nostro ufficio nelle decisioni legate ai titoli da emettere. Passati alcuni anni abbiamo visto che ormai la funzione nell'ambito dei permessi per costruire, che quindi è più un supporto di tipo tecnico, poteva essere superata la necessità di questo, dell'intervento della Commissione, e anzi togliendo questo punto la Commissione edilizia, le pratiche sicuramente avrebbero potuto avere uno snellimento maggiore perché l'iter non sarebbe più passato attraverso questa commissione. Quindi la proposta è quella di intervenire sul punto 3, dove c'è il parere della commissione edilizia. È obbligatorio e richiesto per il rilascio dei permessi di costruire anche in variante, il rilascio dei permessi per costruire in sanatoria e l'annullamento o revoca di atti per l'adozione dei quali è stato acquisito il parere della commissione edilizia. Quindi togliamo i punti A, B, C e rimangono invece i D e F, che riguardano invece le opere comunali di carattere edilizio e progetti di sistemazione dell'area ad uso pubblico, le proposte di variante al PCT e al piano particolarizzato del centro storico, piani attuativi di iniziativa privata, pubblica e programmi di intervento. Diciamo che questa variante, che è poi la principale che presentiamo questa sera, naturalmente arriva da suggerimenti anche dell'ufficio tecnico, che ritiene comunque semplificata la procedura per quanto riguarda i permessi per costruire, ma ritiene ancora che sia importante il contributo che dà la commissione edilizia invece per tutti quelli che sono gli altri atti e quindi queste opere comunali, piuttosto che i pareri preventivi sugli interventi più complessi che avvengono sul territorio, e in particolare il supporto che è stato dato sulle varianti che noi abbiamo introdotto al piano di governo del territorio, e sarà anche importante per quelli che saranno gli interventi legati al piano del centro storico, quindi i suggerimenti che potranno dare nell'ambito di questa variante che portiamo avanti, e anche quella del documento di piano del PGT. L'altro punto che abbiamo variato è nell'articolo 4, il comma 10, dove c'è la presenza della commissione, nella commissione edilizia anche dei vigili, del comandante dei vigili del fuoco e di un componente della ASL, dove la presenza viene richiesta, cioè la loro presenza viene richiesta solo nei casi in cui è effettivamente necessario che siano presenti. Per cui loro sostanzialmente non presenziano mai alle riunioni della commissione edilizia. A questo punto lo togliamo come obbligo, ma lo mettiamo esclusivamente quando viene richiesto dal responsabile. L'ultimo punto è quello che accennava prima il consigliere Grifanti, è che è stato modificato l'articolo 5, sempre del regolamento edilizio, e riguarda i compensi. Quindi ai membri della commissione edilizia viene tolto questo punto, è riconosciuto un gettone di presenza di importo pari a quello fissato per il consigliere comunale, quindi sapete qual era l'importo, con il riconoscimento delle spese di trasferta per i componenti provenienti dall'esterno del territorio comunale. La liquidazione delle indennità sarà effettuata, eccetera. Adesso invece l'incarico di membro della commissione edilizia viene svolto a titolo onorifico e pertanto non viene riconosciuto alcun compenso. Visto la domanda, rispondo sicuramente la commissione edilizia, togliendo questo compito sui permessi per costruire, penso che avrà un periodo di riunione più raro rispetto a quello che è stato fino adesso, perché era molto legato a, diciamo, all'emissione dei permessi per costruire, che comunque a Castro non sono pochissimi, malgrado i tempi di crisi. E poi devo dire che le persone che sono state nominate dagli ordini, che sono sostanzialmente comunque, a parte un paio di casi che arrivano da Milano, tutti della zona, devo dire che assolvono questo compito veramente con lo spirito che vi dico, che lo ritengono comunque un incarico di pregio, comunque fa parte della commissione edilizia di Castano, e penso che anche se gli venga a mancare quel piccolo importo, quindi la parte della trasferta, devo dire che pesa poco, comunque ritengono l'incarico veramente di prestigio essere nella commissione di Castano.
Grazie assessore, prego, c'era il consigliere Grifanti. Prego, consigliere.
No, fa piacere che ci sono ancora dei missionari. No, se comunque sono stati interpellati i tecnici, componenti, perché oggi potrebbero essere questi, domani potrebbero essere altri, e se viene comunicato all'ordine non c'è niente da dire.
Va bene.
Anche se ritengo che per quanto riguarda il mio parere, io credo che fosse stato meglio una miglior figura da parte dell'amministrazione, soprattutto perché sono tecnici che vengono da fuori.
Altre osservazioni, consigliere Canziani, prego.
Quello che ci chiedevamo, cadendo i requisiti del parere riguardante il rilascio di permessi di costruire, anche in variante, rilascio di permessi di costruire in sanatoria, annullamento o revoca di atti, quindi possibili interferenze sull'attività dei professionisti locali in quanto interessati a questi interventi, e l'intervento venga esposto solo alla commissione edilizia solo per quanto riguarda opere di interesse generale comunitario, ritenevo, se non era il caso, che i professionisti fossero proprio locali, in quanto non ci sarebbero ingerenze su quanto riguarda la loro professione localmente. E in questo modo, anche il professionista essendo locale, e ritengo che il professionista, essendo proprio locale, ami il suo paese, quindi non debba dare dei pareri discordi o disformi rispetto a una buona funzionalità dell'apparato comunale. E questa è una riflessione che stiamo facendo, perché se togliamo l'interesse privato, quindi il professionista deve, per noi deve essere locale, perché deve cercare di dare un contributo di migliorare, perché ci vive in questo paese. Se prendiamo un personaggio, un professionista che arriva da Milano, non ha l'interesse, l'amor proprio del proprio paese come se fosse locale. Mi sono spiegato?
Prego, assessore.
Ma il tema della presenza nella commissione edilizia di tecnici locali o esterni è stato uno dei temi su quale abbiamo riflettuto molto nel momento in cui l'abbiamo costituita. E direi che non ritornerei assolutamente indietro sul fatto di aver scelto dei professionisti esterni per valutare allora i permessi per costruire, ma anche adesso le opere pubbliche, perché sicuramente la discussione ha arricchito quella che era uno dei miei obiettivi, che era quella di migliorare la qualità dell'edificato in Castano, se era possibile, magari con l'esperienza anche di altri tecnici. Direi che la commissione edilizia c'era anche prima insieme alla commissione del paesaggio, e vedere che ogni volta che si discuteva un progetto in cui erano impegnati i professionisti di Castano e quindi che si dovevano allontanare perché, e che i professionisti che erano presenti, che erano colleghi, si ponevano sicuramente dei dubbi sul fatto che bocciare un progetto di un loro collega di Castano poteva rappresentare un problema nei rapporti, tutto questo è stato eliminato inserendo dei professionisti esterni, e quindi sicuramente nell'ottica di un bene per quanto riguarda proprio la discussione. Per quanto riguarda l'attenzione al territorio, nella commissione edilizia sono stati introdotti anche due cittadini di Castano, proprio con l'obiettivo di far conoscere anche a chi veniva da fuori, con la presenza di due cittadini di Castano, l'importanza e la conoscenza del territorio che loro potevano trasferire a queste persone nella valutazione dei progetti.
Consigliere Boscarini, prego.
Sì, io vorrei solo vedere un po' la cosa sugli esterni piuttosto che persone di Castano. Cioè l'attuale piano del centro storico è stato fatto da persone esterne territorio castanese, e probabilmente quello che è stato fatto non rispecchia quello che era la tradizione castanese. Vedo che adesso andremo a rivederlo, per cui probabilmente bisogna anche riflettere su questo. Seconda cosa, decadendo proprio, come diceva il capogruppo, qualsiasi interesse privato. Cioè io non penso che il lustro per un architetto, non penso che un architetto, un ingegnere, un professionista, per amor proprio viene a Castano per dare il proprio contributo. Cioè, non la vediamo molto, non siamo molto d'accordo su questo, soprattutto al di là della gratuità o meno, perché anche se ci fosse il gettone di presenza, se un professionista è capace e serio, il gettone di presenza poco conta. per cui su questo conviene coinvolgere professionisti castanesi, visto che se, diciamo, abbiamo tagliato la testa a qualsiasi strumentalizzazione per dire non c'è più niente di privato sostanzialmente, tranne i piani attuativi che sono quelli magari dove si fanno ragionamenti un po' più ampi, per cui il singolo professionista difficilmente ha interessi in merito, per cui o li coinvolgiamo oppure che senso ha avere una commissione edilizia? Cioè, per avere un parere in più, comunque è un parere che ha dei costi indiretti, perché bisogna fare una commissione, bisogna aspettare delle tempistiche, bisogna fare degli atti e questi comunque hanno un costo. Cioè, ha senso ancora avere una commissione così con degli esterni?
Consigliere Colloni, poi magari l'assessore risponde alle domande. Prego, consigliere.
Sì, no, diciamo che noi abbiamo sempre espresso il nostro parere sulla commissione edilizia dicendo, visto che è un organo che non è obbligatorio e visto che esiste già un organismo che deve esprimere dei pareri obbligatori, che è la commissione paesaggistica, nonché un ufficio che può benissimo far fronte a queste valutazioni, che poteva anche essere inutile fare la commissione edilizia. Nel momento in cui c'è, però, devo convenire con quanto ha espresso l'assessore sul fatto che i professionisti siano esterni. Non tanto perché i professionisti castanesi non siano in grado di dare un pari obiettivo, anche perché se ne riconosce la loro capacità e la loro professionalità, ma tanto perché penso che il confronto con altri professionisti che operano in altre realtà territoriali possa senz'altro crescere quello che è la qualità di costruzione che arriva nel nostro Paese. Ecco, sotto questo aspetto convergo con quanto ha detto l'assessore Duffi. Poi non è vero che non è il caso per cui non debba partecipare il professionista, eccetera, però non è vero che questa commissione edilizia non vada, sì, anche io sto esprimendo la mia opinione, no? Non vada va a toccare dei problemi che sono prettamente del nostro comune e che poi incidono fortemente su quello che è la scelta anche professionale di chi lavora nel nostro comune. Quando si vanno a verificare proposte e varianti del PGT, sono proposte che poi incidono in maniera determinante su quello che è l'attività edilizia del comune, così come quando si va ad analizzare piani attuativi di iniziativa privata, queste sono costruzioni che di fatto il piano poi prevede il tipo di volumetria, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, come ho detto prima, pieno rispetto e pieno considerazione dei nostri professionisti, però proprio per una crescita e per un confronto su quelle che sono le altre tipologie di costruzione, gli altri modi di costruire negli altri comuni, condivido pieno quello che ha portato l'assessore.
Consigliere Canziani.
Innanzitutto, l'uso improprio non è vero. Le persone non hanno il verbo in mano, è nostra opinione, può dire, ma non dire che non è vero quello che dicono gli altri. Questo è un concetto fondamentale della democrazia, caro consigliere. Non deve dire non è vero, è nostra opinione, è molto diverso. E nelle consulte ci sono professionisti, quindi fior fior di professionisti, che stanno dando una mano a costo zero per la buona riuscita della vita locale. Quindi non andiamo a aggrapparci su queste cose. Quindi questa è un'opinione vostra che non coincide con la nostra. Ma non è dire che non è vero. La verità non è nelle vostre mani.
Non è vero.
No, ha detto non è vero. È nostro, devo dire, è nostra opinione. Boh, grazie.
Consigliere Boscarini? No, è acceso. No, no.
Sì, è acceso.
Prego.
Visto che qui le opinioni...
Prego.
Allora, ripeto, nelle consulte ci sono professionisti, in consiglio comunale siedono professionisti, il PGT può essere portato da qualsiasi singolo cittadino una proposta, per cui Un professionista che viene da fuori, ma scusate, ma professionista quanto lavora? A 17 euro all'ora? Che interesse ha venire a Castano per fare del volontariato? Ma cosa stiamo dicendo? Ci saranno probabilmente qualche neolaureato che ha bisogno di farsi un curriculum, qualcun altro, ma non penso che un professionista che sia da tempo su qualche piazza si spenda per venire a Castano Primo, scusate.
Assessore, prego.
Beh, volevo solo ricordare come sono stati nominati questi professionisti. Sono stati gli ordini degli architetti, degli ingegneri che hanno proposto delle candidature, quindi che erano disponibili presso gli ordini, quindi neolaureati o non neolaureati, poi nella scelta devo dire che di neolaureati non ce n'è, sono tutti professionisti, direi qualcuno anche abbastanza conosciuto, con esperienze particolari. Io ne cito uno un po' per tutti, che può essere l'architetto Ferrari, legato a una conoscenza particolare nella progettazione di aree verdi e boschi urbani sull'area di Milano. Mi interessava, per esempio, che partecipasse un professionista di questo tipo, con queste caratteristiche, nella commissione edilizia, perché poteva dare il suo contributo, ma non tanto a me o all'ufficio, ma proprio al nostro territorio, per portare la sua esperienza di realizzazione di questo tipo di intervento urbano anche su Castano. Qualche suggerimento ce l'ha dato, qualche idea è stata portata nell'ambito di discussioni di progetti, e quindi la scelta è venuta così. Per quanto riguarda gli interessi che vengono a mancare una volta che non c'è più il permesso per costruire, direi che non è proprio così, perché quando si parla di ambiti di completamento, piuttosto che piani integrati di intervento, e quindi ci sono sicuramente in questi casi coinvolti professionisti di Castano, e quindi non è che vengono a mancare nell'ambito anche di progetti più interessanti l'interesse dei professionisti di Castano. Però devo dire che stasera stiamo ridiscutendo sull'interesse o meno della commissione edilizia, anche se i punti che stiamo discutendo sono legati più che altro a una modifica del regolamento edilizio che riguarda questo punto.
Grazie, consigliere Grifanti.
Sì, io volevo un attimo che l'assessore sottolineasse il compito del commissario del commissario in questa commissione, perché non ho ben capito, esprime dei parori, alla fine poi deve esprimere un parere tecnico in base alle normative che sono in atto, nazionali e regionali. Cioè, vorrei capire meglio, non è che può, credo e mi auspico che non è che possa esprimere un parere sull'aspetto architettonico, perché altrimenti entriamo nel campo soggettivo e sarebbe molto difficile la valutazione. Deve solo attenersi alle leggi vigenti, regolamento edilizio comunale, norme tecniche d'attuazione e le leggi regionali e nazionali.
Prego, assessore.
Allora, specifico meglio i compiti. Naturalmente nell'ambito quando esprime un parere legato ai permessi per costruire, esprime esclusivamente un parere di tipo tecnico, chiaramente di supporto all'ufficio, sostanzialmente supportare l'ufficio per quanto riguarda la normativa del PGT piuttosto che di quelle che sono le leggi regionali. Diciamo che l'intervento è più di invece supporto e soggettivo quando si parla di preliminari o progetti preliminari. Cioè quando abbiamo fatto diverse riunioni in cui abbiamo messo insieme la Commissione Paesaggio e la Commissione Edilizia per valutare dei progetti preliminari, cioè prima che arrivasse il progetto definitivo. Perché quando si parla di ambiti e quindi di progetti complessi, cioè chiaramente suggeriamo ai professionisti di prima di fare un progetto completo, di arrivare con un progetto preliminare, magari addirittura interloquire con la sovrintendenza, in modo che quando il lavoro viene fatto ha già un parere preliminare anche della sovrintendenza. E in questi casi, nella discussione, è qui che interviene anche la commissione edilizia, piuttosto che i commissari anche del paesaggio, per discutere, indirizzare, modificare quelli che sono progetti preliminari. Chiaro che invece quando siamo già in una fase fase di progetto definitivo, è chiaro, e rimane solo il supporto legato alla tecnica.
Grazie Assessore, se non ci sono altri interventi poniamo in votazione il punto all'ordine del giorno. Favorevoli?
13.
Astenuti?
13 favorevoli, 3
astenuti.
Lega. C'è l'immediata?
No, non è immediata. Sesto punto all'ordine del giorno, interpellanza presentata dal gruppo consigliare Obiettivo Futuro Lega Nord in merito al SAL, raddoppio binari Ferrovia Nord. Se il consigliere Canziani la illustra, no, vuol dar lettura e poi dopo l'assessore risponderà. Prego, consigliere.
Buonasera.
No, prima sentiamo prima il consigliere Canziani che illustra l'interpellanza. Prego.
Ovviamente indirizzata al signor Sindaco e al signor Segretario Generale. Nel sito internet dell'amministrazione comunale sono riportati due avvisi sottoriportati. Si avvisa la cittadinanza che in conseguenza dei lavori di realizzazione delle opere necessarie al potenziamento della linea ferroviaria, a decorrere dal 18 giugno 2012 e così per circa 182 giorni, il sottopassaggio pedonabile e ciclabile di via Giolitti rimarrà chiuso, quindi con una previsione di una riapertura del passaggio pedonale per il 15 dicembre 2012. Il secondo avviso dice chiusura del passaggio a livello di via Oleggio, chiusura del passaggio a livello di via Oleggio a decorrere dal 4 giugno 2012 per un periodo di 280 giorni solari. Quindi con la previsione di completare l'opera del sottopasso per il 15 marzo 2013. Considerando che i cantieri aperti per la realizzazione delle opere con le conseguenti interruzioni di importanti vie di transito stanno creando notevoli disagi per il traffico veicolare e non solo, interpelliamo il signor Sindaco al fine di conoscere quali sono le cause che stanno ritardando i lavori per il completamento delle opere nelle date programmate. Se sono state previste delle penali per il mancato conseguimento degli obiettivi programmati. Si richiede cortesemente di inserire interpellanze nel prossimo Consiglio Comunale con una risposta scritta. Grazie.
Grazie consigliere Canziani. Assessore Canziani, prego.
Grazie, signor Sindaco. Allora, potenziamento linee Ferrovia Nord a Novara Avanzaghello nel Comune di Castronoprima e Turbigo. Questa è ho la pancia, quindi mi tiro il microfono. La relazione potenziamento linee ferroviarie Ferrovia Nord Novara Avanzaghello nei comuni di Castronoprima e Turbigo, opere viabilistiche sostitutive comune di Castronoprima. L'andamento dei lavori viene costantemente monitorato in collaborazione con l'amministrazione comunale di Castronoprima nelle riunioni del tavolo tecnico aperto appositamente che si è riunito anche martedì 5 febbraio. Il programma delle opere concordato con l'amministrazione viene ottimizzato in modo da ridurre al minimo la sovrapposizione dei disagi, delle chiusure dei passaggi a livello. L'impresa inoltre ha aperto un sito dedicato ai lavori e dà l'obbligo contrattuale di assicurare un'adeguata informativa. Nel dettaglio le opere viabilistiche sostitutive sono sottopasso veicolare e ciclo pedonale di via Forlanini sarà aperto come da programma a fine febbraio. Sottopasso ciclo pedonale di via Giolitti verrà aperto a fine febbraio. Ha subito uno spostamento di tempo di apertura a causa di interventi di Enel nel giugno 2012 e di J-Gas da luglio a settembre 2012 per la realizzazione di una dorsale della rete di distribuzione del gas. I lavori del sottopasso veicolare e ciclo pedonale di via Lonate inizieranno solo dopo l'apertura di quello di via Forlanini. È stata individuata una soluzione progettuale migliorativa in corso di formalizzazione che consente di ridurre considerevolmente i tempi di interruzione della viabilità e i disagi ai residenti. Il sottopasso veicolare e ciclo pedonale di via Oleggio è in ritardo a causa del ritrovamento in fase di scavo della rampa sud di un sifone fognario che attraversa il canale Viloresi, non segnalato nella fase di conferenza di servizi e quindi non indicato nella progettazione definitiva. La variante progettuale in corso di redazione dovrà essere approvata da CAP Holding, ente gestore del sistema fognario di Castrano I. L'avvio dei lavori del sottopasso di Ponte Castrano è legato alla presa in consegna del nuovo pozzo idropotabile bloccata in attesa di una procedura comunale.
Grazie, assessore.
Che volevo aggiungere solo che questa procedura comunale sarà a posteriori, dopo eventuale richiesta delle Ferrovie Nord ad Enel per poter intervenire sull'acquisizione della cabina elettrica. Bene.
Va bene, grazie assessore. Consigliere, è soddisfatto, parzialmente soddisfatto, non soddisfatto. Ha due minuti per replicare. Prego.
Mi meraviglia che il sifone della CAP Holding sia stato individuato in fase di scavi, ma siamo nel 2012, gente, non siamo nel 13, grazie, non siamo nel tempo delle... Lo vedevano tutti che c'era lì un sifone, per l'amor del cielo. E il disagio che stiamo creando ai cittadini per questo No, volevo dire intoppo perché è troppo. Non siamo soddisfatti.
Non è soddisfatto, va bene. L'altro punto all'ordine del giorno. Lei lo sa meglio di me.
Riguardo a quello, se posso, solo faccio la fine del Consiglio Comunale. Una richiesta a seguito del tavolo del 5, se possiamo avere il PDF della tavola che abbiamo discusso, allegato al verbale che ci manderete.
Va bene.
Con eventualmente il cronoprogramma che viene modificato dagli interventi proposti.
Grazie. Va bene.
Volevo solo aggiungere che non c'è ancora pervenuto il PDF.
Come arriva? Grazie, assessore.
Sto aspettando.
Settimo punto all'ordine del giorno.
Aspetta. Ovviamente la risposta scritta se me lo può mandare.
Certo.
E il sito internet per verificare l'andamento dei lavori, come citato dall'assessore.
Va bene.
Grazie.
Settimo punto, interpellanza presentata dal gruppo consigliare Obiettivo Futuro Lega Nord in merito alla logistica cimiteriale. Prego. La illustro io?
Grazie,
no,
sindaco.
No, prima c'è da illustrarla.
Certo,
prego,
grazie.
Consigliere.
L'interpellanza è indirizzata sempre al signor sindaco e al segretario generale. Premesso che il cimitero è un luogo visitato quotidianamente da molte persone, tra queste qualcuno con problemi motori. Considerando che i servizi igienici pubblici attualmente in uso nell'area cimiteriale non sono adeguati per particolari soggetti con problemi di deambulazione che periodicamente si recano al cimitero, interpelliamo il signor sindaco al fine di conoscere se è intenzione di questa amministrazione realizzare dei servizi igienici adeguati come previsto dall'attuale normativa di legge. L'opera sarebbe finanziata con il fondo di bilancio previsto dal capitolo di eliminazione delle barriere architettoniche. Si richiede cortesemente se interpellanza al prossimo Consiglio Comunale. Grazie.
Assessore, prego, assessore Canziani.
Risposta, interpellanza logistica cimiteriale. Allora, premesso che il Comune di Castrano, primo, con determinazione numero 501 del 3 novembre 2011, ha affidato l'incarico per la redazione del piano regolatore cimiteriale e che lo stesso, nella sua stesura preliminare, individua tra i numerosi interventi da realizzare nell'ambito del piano anche la realizzazione di un nuovo blocco servizi igienici nella zona sud di completamento. In relazione a quanto premesso, in attesa dell'approvazione e definizione del piano regolatore cimiteriale, compatibilmente con l'elenco delle attività e lavori in agenda, si valuterà sotto il profilo tecnico, organizzativo ed economico la possibilità di adeguare un manufatto già presente nel cimitero, nella zona sud, assieme alla realizzazione di tratti di percorso pavimentato di raccordo tra gli esistenti per consentire di accedervi. Una volta in possesso dei dati necessari, l'amministrazione comunale valuterà la possibilità di inserire tale intervento tra quelli da eseguire e inserire nel programma delle attività del servizio competente per il prossimo biennio. Per il prossimo biennio,
sì. Grazie, prego. Non è soddisfatto. Parzialmente.
Sì, faccio dopo la risposta, faccio, dire.
Prego.
Mi chiedo il permesso di poter giustificare come è fatto, come mai è stata fatta questa interpellanza. Su due fattori. Uno, ho trovato un signore che è rimasto nel gabinetto purtroppo bloccato, hanno dovuto andare a prenderlo, eccetera, eccetera, mi blocca, mi dice, ma mai è possibile che amico non ha una maniglia per tirarsi? Va bene. Secondo, ho visto che nel piano di manutenzione delle strade comunali sono previsti dei capitoli di spese riguardanti le barriere architettoniche. Quindi, allora io dico, Al di là che la barriera architettonica non è la sfattatura o la rimessa in sesto delle strade, però un gabinetto, come possiamo chiamarlo, un Vespasiano, qualcosa che ho detto, adeguato a persone meno fortunate di noi, questo rientra nell'abbattimento delle barriere architettoniche. Ecco per quello che sollecito eventualmente un intervento molto più sollecito, perché i fondi ci sono per fare questi interventi.
Vabbè, quindi parzialmente soddisfatto.
Sono soddisfatto perché è stato preso in esame.
E
mi auguro
soddisfatto.
Sarà soddisfatto quando sarà realizzato.
Va bene, consegniamo poi per iscritto. Ottavo argomento del giorno, interrogazione presentata dal gruppo Uniti per Castano in merito agli adempimenti della legge regionale 14/2012, piano regionale amianto in Lombardia. Prego.
La legge regionale 14 del 31/7/2012 ha introdotto la sanzione amministrativa variabile da 100 euro a 1.500 euro per i soggetti proprietari pubblici e privati che non hanno effettuato il censimento previsto dalla legge regionale 17/2003 entro la scadenza del 31 gennaio 2013. A tale proposito vorremmo porre all'amministrazione questi quesiti. Primo. Non crede, signor Sindaco, che si sarebbe dovuto predisporre una maggiore informazione alla cittadinanza sugli obblighi spettanti ai soggetti interessati? Siamo convinti che il sito internet e lo sportello amianto del Comune non siano stati sufficienti nel favorire sia il rispetto della normativa regionale che una maggiore partecipazione ad una campagna di prevenzione che sarebbe stata meritevole anche di manifesti murali, di volantini nei luoghi pubblici, di articoli su carta in forma. Due, volemmo conoscere inoltre se l'amministrazione è proprietaria di edifici con presenza d'amianto e se sì, quali e se è stata rispettata dall'ente stessa la dovuta comunicazione all'asta territorialmente competente. Terzo, quale iniziativa ha intrapreso o intraprenderà l'amministrazione per quei siti degradati, esempio la Darsena, o aree scoperte, boschi o terreni di campagna, diventati ricettacoli di manufatti deteriorati in Eternit. Quarto, all'articolo 8 bis della legge regionale 17/2003 si legge che il Comune, verificata attraverso l'ASL la presenza di amianto non censito, ingiunge al proprietario di procedere entro 30 giorni alla comunicazione dello stato di conservazione e della relativa stima. A tal proposito, poiché prevediamo un'altra presenza di manufatti non censiti, anche per il motivo da noi espresso al punto 1, l'amministrazione ha intenzione di provvedere all'organizzazione di un ufficio in grado di espletare tale incombenza? Grazie.
Prego, Assessore.
Grazie. La risposta è la seguente. Premesso che la legge regionale 31/7/2012 numero 14 modifica e integrazioni alla legge regionale 29 settembre 2003 numero 17 norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto, ha introdotto il termine del 30 gennaio 2013 come data entro la quale i soggetti interessati hanno l'obbligo di notificare all'ASL competente per territorio la presenza di amianto o di materiale contenente amianto in matrice friabile, esempio coibentazione di tubazioni, guarnizioni di caldaie, eccetera, e compatta, esempio Eternit, cane fumari, mattonelli, vinile amianto contro soffrettature, eccetera, senza incorrere nella sanzione amministrativa prevista da 100 a 1.500 euro per i soggetti proprietari che non effettuano il censimento. Ricordato che tale obbligo, tuttavia, era già stato istituito con la legge regionale 29 settembre 2003, numero 17, norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto. Nel merito di quanto richiesto dagli interpellanti, per ciascun punto si forniscono le seguenti risposte. Il Comune di Castelnuovo ha pubblicato sul sito l'articolo correlato alla scadenza in data 21 gennaio 2013 e pertanto con 10 giorni di anticipo sulla scadenza, mettendo a disposizione sia la normativa di riferimento, testo della legge regionale 14-2012 e testo coordinato della legge regionale 17-2003, nonché la modulistica necessaria. Le statistiche indicano che l'articolo, nei soli ultimi due giorni di pubblicazione prima della scadenza dei termini, 28 e 29 gennaio, ha mantenuto una media di visite giornaliere di 40 visite giornaliere. Inoltre, attivo dal mese di ottobre, pubblicazione articolo sul sito comunale Tabelloni Luminosi in data 18-10-2012, uno sportello amianto, unico peraltro nella zona del Castanese, per tutte le necessarie informazioni legate al mondo dell'amianto. Il servizio tecnico dell'ente si era comunque già attivato negli anni precedenti all'entrata in vigore delle ultime modifiche introdotte con la legge regionale 14-2012, fornendo istruzioni, modulistiche e assistenza a chi ne avesse avuto la necessità, essendo l'obbligo di notifica già istituito con la legge regionale 17-2003, menzionata in premessa. Tuttavia, non esistendo un termine definito, sono stati pochi i soggetti che hanno presentato il modello di autonotifica compilato. Il numero è 10. Secondo punto. Il Comune di Castelnuovo ha provveduto a inoltrare all'ASL di provincia di Milano 1 il modello di autonotifica per lo stabile di Via Baracca, sede della combattenti, insomma, in data 25/1/2013 con protocollo numero 1439, sia tramite invio cartaceo che con PEC. Punto 3. Rispetto ai siti degradati, le iniziative intraprese sono state in parte quelle riportate al punto 1, istruttorie avviate a seguito di esposti pervenuti. Altre sono state evidenziate e sollecitate nell'ambito di attività istruttorie avviate dai proprietari con il servizio urbanistica e SUAP per il riutilizzo delle aree. Rispetto a presenze in aree scoperte, le segnalazioni rientrano nelle attività di controllo sul territorio e conseguenti provvedimenti. Eventuali abbandoni vengono segnalati e previa acquisizione preventivo e risorse vengono fatte recuperare e smaltire nell'ambito del servizio di igiene urbana. Punto 4. Si rimanda in parte a quanto già riferito al precedente punto 1. Inoltre si precisa che l'articolo 8 bis, comma 2 della legge regionale 31 luglio 2012, numero 14, dispone che la giunta regionale, con apposita deliberazione, detti criteri per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 sulla base dei quantitativi presenti e della loro pericolosità, tenuto anche conto dello stato di conservazione del materiale. E poi, se volete, vi faccio anche...
Grazie, Assessore.
No, c'è ancora una cosa. Prego. Non ho riportato sulla risposta quali sono i parametri a cui far riferimento per le sanzioni, ma se le volete ci sono. L'articolo 8 bis, comma 3, dispone che il Comune, verificato attraverso la ASL competente la presenza di amianto non censito, ingiunge al proprietario di provvedere alla stima dello stato di conservazione dell'amianto o del materiale contenente amianto, secondo un apposito protocollo della direzione regionale competente. Il proprietario, entro 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione, trasmette la stima dello stato di conservazione al comune e all'AS competente per territorio. In caso di inadempimento, l'ASL competente provvede ad effettuare la stima rivalendosi sul proprietario per le spese sostenute. Per quanto riguarda l'intenzione di provvedere all'organizzazione di un ufficio in grado di espletare tale incombenza, allo stato attuale non vi sono le condizioni e le risorse per poter dedicare in via esclusiva a tale attività uffici, risorse umane e economiche. Si ritiene invece di poter proseguire con le modalità e competenze già attivate da alcuni anni da parte dei vari servizi e quindi prima dell'emanazione della legge regionale 31/7/2012 numero 14, come riportato nei precedenti punti della presente risposta.
Grazie. Grazie Assessore. Volevo completare le due righe finali. E io ringrazio il gruppo Uniti di Castano che mi ha consentito poi di aprire la discussione a un tavolo a Rho, dove erano rappresentati 73 comuni, e ho chiesto formalmente la riapertura dei termini. Quindi ho suggerito alla AS e a tutti i componenti del tavolo la riapertura dei termini, in quanto molti colleghi miei erano addirittura non conoscevano la data della scadenza, quindi ho chiesto questo. Prego, consigliere Calloni.
No, diciamo che non sono soddisfatto della risposta. Il tempo dato ai cittadini è estremamente esiguo. Se è vero che ci sono stati 40 accessi al giorno per 10 giorni, potremmo dire in linea teorica, calcolando che qualcuno è entrato un po' più di volte, che sono stati 400 accessi, sono molto pochi. Se dovessimo guardare tutte le superfettazioni presenti in centro storico con le relative coperture in Ethernet, avremmo la dimensione. Visto il problema, che è abbastanza importante, visto la sensibilità che il Comune aveva, tra virgolette, dimostrato nel momento in cui aveva accettato di istituire l'ufficio dello sportellamento, ci saremmo aspettati qualcosa di più. Ecco, adesso il computer, potremmo dire, superiore a una certa età, quanti possono averlo e quanti lo utilizzano per queste cose. Essendo un problema rilevante per la salute pubblica, ci saremmo aspettati chiaramente un interessamento maggiore, una più puntuale informazione ai cittadini. Comunque, al momento la nostra siamo insoddisfatti, poi ci riserviamo di avere la risposta scritta per meglio analizzare quelle che sono state le risposte date dall'assessore.
Va bene, grazie. Nono punto all'ordine del giorno, interpellanza presentata dal consigliere Baraldo Gabriele del gruppo consigliare Obiettivo Futuro Lega Nord in merito alla gestione monitoraggio del servizio pasti a domicilio. Prego, consigliere Baraldo. Se vuol leggere.
Sì, leggo interpellanza. Considerato le numerose segnalazioni negative da parte dei cittadini riguardante la qualità del servizio di pasti a domicilio nel comune di Castano Primo e la venuta a conoscenza del cambio di gestione di questo servizio, interpelliamo il signor Sindaco al fine di conoscere le motivazioni che hanno portato al cambio del gestore, Cooperativa Primavera. Quali ripercussioni in termini economici e di disagio ha subito il Comune di Castano Primo in questo passaggio? Le motivazioni e i criteri adottati per determinare la scelta del nuovo gestore? Se è stata verificata la qualità del servizio del nuovo gestore, in che modo? Si richiede cortesemente di inserire l'interpellanza al prossimo Consiglio Comunale con una risposta scritta. Grazie.
Grazie, consigliere Baraldo. Risponde il Vice Sindaco. Prego, Vice Sindaco.
Sì, considerata che è stata richiesta la risposta scritta, darò lettura del documento che abbiamo predisposto e al termine del punto la consegnerò al consigliere interpellante. Il servizio di preparazione, trasporto e consegna di pasti a domicilio a favore di anziani o disabili residenti nel comune di Castano Primo nell'anno 2012 era affidato alla società cooperativa Primavera di Gallarate ed era in scadenza il 31 dicembre 2012. La determina di avvio della procedura per il rinnovo è stata assunta nei primi giorni del mese di dicembre, in quanto esisteva la concreta possibilità contrattuale di prorogare l'affidamento alla stessa società che gestiva il servizio, secondo quanto disposto dalla legge. E il servizio stava valutando questa opportunità, appunto. Gli eventi successivi, nella seconda parte dell'anno 2012, che hanno portato alla ribalta la grave situazione della società cooperativa, che è culminata con l'intervento della magistratura nei confronti del gruppo dirigente e con gravi ripercussioni anche sulla parte operativa della cooperativa stessa, ha rallentato l'iter programmatorio di affinamento del servizio e il conseguente monitoraggio degli eventi per tenere sotto controllo la situazione onde evitare interruzioni o altre problematiche derivanti da ciò. Si è quindi ritenuto opportuno di scegliere la strada dell'avvio di una procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio, in conformità al nostro regolamento comunale deliberato con il Consiglio Comunale 91-2012, previa consultazione di 5 operatori economici, utilizzando quale sistema di aggiudicazione il criterio del prezzo più basso. Alla procedura sopra indicata, alla quale erano state invitate a partecipare anche la cooperativa Primavera e la società Sodexo, ha risposto una sola delle 5 ditte invitate, incorrendo peraltro in una serie di errori e mancanze per cui non è stato possibile affidare servizio. Dopo le necessarie valutazioni e nell'intento di evitare interruzioni di servizio, si è ritenuto opportuno procedere con un affidamento diretto a una società operante sul territorio con le competenze necessarie per svolgere tale servizio e, vista l'urgenza di intervenire, la scelta ricadeva sulla società Sodexo, che già svolge tale servizio per il vicino comune di Robecchetto con Induno e che già collabora con il comune di Castelnuovo nel campo della ristorazione scolastica e per la preparazione dei pasti presso l'asilo nido. Visti i tempi ristretti, sentita la disponibilità della ditta ad accollarsi l'onere del servizio, si provvedeva all'affidamento dello stesso alla società Sodexo per il periodo 1 gennaio 2013 31 12 2013 con le modalità di quell'articolo 125,8 della 166/2006 che consente l'affidamento diretto di servizio di importo inferiore a 40.000 euro e da quanto disposto dal sopracitato regolamento comunale. L'avvio repentino dell'attività ha avuto alcuni inconvenienti dovuti alla necessità di partire in periodo festivo adottando il menù in vigore nel comune di Robecchetto prima e il menù scolastico poi, finché si è riusciti a calibrare il servizio grazie a un proficuo lavoro svolto dalla nutrizionista che collabora col comune per quanto riguarda il servizio di mensa scolastica, in accordo con la società Sodexo e gli uffici, che ha portato alla definizione di un menù idoneo per l'alimentazione dei soggetti interessati e alla verifica di tutti gli aspetti tecnici connessi al servizio, in particolare per quanto riguarda le grammature dei pasti e le combinazioni degli alimenti. Le condizioni economiche del servizio sono rimaste invariate, sia per quanto riguarda i costi a carico del comune che per quanto riguarda le tariffe a carico degli utenti. I disagi purtroppo rilevati da alcune persone hanno evidenziato alcune persone sono stati sicuramente risolti in modo appropriato e il servizio attualmente funziona in modo soddisfacente con un controllo sistematico e intensificato soprattutto nel mese di gennaio. È stato anche prodotto e fornito a tutti gli utenti il nuovo menù. Si evidenzia comunque che l'ufficio ha ricevuto le rimostranze di due soli utenti e ha registrato la rinuncia al servizio di uno solo. L'ufficio è disponibile a fornire ulteriori informazioni e comunque entro il mese di marzo l'amministrazione intende procedere con una verifica presso gli utenti per conoscere il gradimento del servizio.
Grazie Vice Sindaco.
Do atto che consegno la risposta scritta al consigliere.
Certo, grazie. Consigliere Baraldo, soddisfatto?
Sì, ce l'ho solo.
Prego.
Sì, soddisfatto. Tenevo a precisare innanzitutto che, se non erro, i guai giudiziari della precedente cooperativa risalgono molto prima della scadenza dell'appalto e forse era il caso di muoversi anche prima. Riguardo invece la qualità del servizio, dove si sono avute solo due rimostranze, mi metto nei panni di chi usufruisce di questo servizio. In genere sono persone che faticano a uscire di casa e non tutti hanno la disponibilità, magari del figlio, di recarsi direttamente in comune a fare le proprie rimostranze. In ogni caso mi fa piacere che il comune abbia recepito i disagi e si sia comunque attrezzato per migliorare.
Va bene.
E se mi consentite ribadisco un pensiero che avevo già espresso nella seduta consigliare precedente. E invito a fare maggiore attenzione nell'affidamento degli appalti in generale, perché non sempre il più economico risulta il migliore. Riflettiamo poi sul modus operandi degli amministratori di queste cooperative, molto lesti a intascarsi i guadagni, ma altrettanto veloci a scaricare debiti e crisi sui lavoratori. Anche perché dopo a rimetterci è il comune stesso. Il comune stesso sia in termini economici sia in termini qualitativi. E quando si parla di comune, ahimè, si parla di cittadini castanesi. Perché quando tocca pagare i danni di queste cooperative, vedi l'appalto delle imprese di pulizie, vengono usati i soldi dei cittadini castanesi.
Va bene, grazie. Passiamo all'altro punto all'ordine del giorno, che prevede la relazione del difensore civico Nel 2012 l'avvocato Crespi, se volete diamo lettura, se invece date per letta, se dovete fare degli interventi, mi rimetto al Consiglio. Diamo per letto? Quindi è una presa d'atto di questo documento che è pervenuto dall'avvocato Crespi. L'altro argomento, l'ordine del giorno, comunicazione quinto prelievo del fondo riserva ordinario per integrazione interventi di spesa. Noi abbiamo, provveduto a integrazione di alcuni interventi, in modo particolare, voi l'avete presente, c'è un intervento fatto sul capitolo 100829, prestazione d'ufficio affari generali di 2.320 euro. L'altro sulle spese per informatiche 3.000 euro, l'altro sicurezza del lavoro, decreto 626, successive modificazioni di 4.971,38 euro, per un totale di 10.291 fino a 38. Il definitivo fondo di riserva rimane 1.731,13. Se non ci sono osservazioni, prendiamo atto di questo. Abbiamo una comunicazione dell'assessore che ci aveva promesso nell'ultima seduta che ci avrebbe informato sullo sviluppo di Turbigo, del Biovalle. Vediamo, assessore, se ci dà qualche buona notizia, no, che ha partecipato ai lavori. Prego, assessore.
Grazie. Beh, la notizia credo che ormai sia di dominio pubblico, però ritengo giusto relazionare quella che è la sede ufficiale del Consiglio Comunale, avendo in prima persona partecipato a nome dei quattro sindaci del Castanese a quello che loro hanno definito come tavolo tecnico, termine che io ho contestato dall'inizio, di tecnico c'era ben poco, ma diciamo che abbiamo tutto sommato avuto ragione a pensarlo in questo modo qua, perché il buon risultato ottenuto, che è stata poi la rinuncia da parte di Eli S.P.A. alla costruzione della centrale biomasse, è frutto di ragionamenti e di una dozzina di serate / nottate passate a discutere e a fare quello che era possibile fare, e che hanno portato a buon risultato, tenendo in considerazione più che gli aspetti strettamente tecnici, gli aspetti ambientali e sociali della zona. Devo dire, mi sento di ringraziare il sindaco che ha avuto fiducia in me e che mi ha permesso di andare in quella commissione, preferisco chiamarla così. Gli altri componenti del gruppo col quale c'è stata comunità di intese, e io personalmente ringraziare forse la parola grossa, però insomma prendo atto e ringrazio la Eli che ha saputo comprendere quali erano le motivazioni dei nostri cittadini nel ribellarsi a questo progetto, insomma. Tutto lì, direi che ne usciamo bene, la nostra zona non subirà un nuovo attacco di un'opera che, se sulla carta gode di tutti gli aspetti negativi, nella pratica poi insomma si può discutere. Quindi la notizia è questa.
Grazie, assessore.
Ringrazio tutti.
Grazie. Allora prego. Un intervento.
Si può sapere con quale contropartite o non ci sono state contropartite?
Allora, i lavori sono finiti, di contropartite non ce ne sono state. Forse non ho espresso bene il concetto. Cioè, lavorando su discorsi di tipo sociale e ambientale, la Eli si è resa conto che qua lei non c'entrava niente. Ha comunicato la propria intenzione di recedere dal progetto che aveva presentato, con il ripristino ad antem della situazione, se non ricordo male, entro 8 mesi.
Beh, consigliere Barraddo, aveva qualche...
Sì, una battuta, chi si è impegnato, si parlava dei cittadini che è fermamente contrari a questo impianto, spero che la stessa attenzione la pongano per esempio su un argomento di cui abbiamo discusso stasera, che è quello dell'amianto. Spero che chi ha protestato così tanto magari in casa non si trovi per esempio un tetto di Eternit o qualcos'altro, insomma.
Va bene, l'altra comunicazione, volevo dirvi che il giorno 26 febbraio al pomeriggio ci sarà la commemorazione dei 3 martiri, vi ricordate, no? Quest'anno è stato scelto proprio il 26, che è martedì, quindi martedì pomeriggio ci sarà il corteo con la Santa Messa al cimitero. Quindi siete invitati tutti. Buona serata, grazie a tutti.